Salve, abbiamo pensato che l'orario migliore per proseguire questi argomenti molto importanti, molto seri, sia tra le 11 e le mezzanotte. Andrebbero fatti dopo mezzanotte, ma insomma, va bene anche così. Argomenti serali che ha bisogno di della giusta dose di riflessione, li faremo pacatamente, in modo che ci sia il tempo per riflettere su quello che stiamo dicendo. Abbiamo sempre con noi Maria Missiroli, che la volta scorsa, che la volta scorsa ci ha raccontato i fondamenti della scuola austriaca di economia e che ci ha sollecitato diverse domande, alcune un po' sciocche, che farò subito, e alcune un po' meno, che secondo me merita di essere un po' sviscerate. Le prossime puntate parleremo di altri argomenti. Faccio subito, intanto grazie Maria di essere con noi a quest'ora.
Grazie a te, naturalmente, per la pazienza di aver aspettato tanto.
Abbiamo avuto dei problemi ieri sera, ma questo è normale con i nostri mezzi primitivi. Però vado con la domanda, un po' sciocca se vuoi, però io ho sempre pensato che gli assiomi fossero quattro e spesso sono rappresentati da quattro ragazze, da alcuni di noi, da quattro ragazze che rappresentano i quattro assiomi proprio dell'economia. E invece te mi dicevi è uno solo. È uno o sono quattro? Cosa dobbiamo pensare? A te.
Sì, beh, non lo so a cosa ti riferisci con i quattro assiomi dell'economia. Può darsi che ci siano delle scuole di economia per cui si dice che ci sono, non so, quattro pilastri fondamentali. Ma per quanto riguarda
No,
l'economia,
dell'economia austriaca, quattro austriache.
no, per quanto riguarda l'economia austriaca, utilizza un metodo che si chiama prasseologia, che fu utilizzato soprattutto da von Mises, il principale teorico dell'economia austriaca, all'inizio a partire dagli anni 10 del secolo scorso. E l'assioma prasseologico è uno solo, quello che abbiamo visto la volta scorsa, cioè che l'uomo è in grado di agire in modo cosciente verso un obiettivo spostato nel tempo, cioè è capace non solo di riflessi, come si dice, riflessi condizionati, azioni così non coscienti dettate dalla situazione. Dagli stimoli esterni che ci sono delle cose che noi facciamo che possono essere ripetitive, sempre le stesse a seconda dello stimolo che abbiamo. E, ad esempio, se c'è una cosa che ci fa paura, reagiamo nella maniera che tutti sappiamo. Però l'uomo è in grado anche di comportamento cosciente diverso dagli altri, verso gli obiettivi che sono i suoi obiettivi individuali. Questo è l'assioma di base, non ce ne sono altri, magari.
Beh, io ho trovato su Wikipedia, per esempio.
Perché io ho visto quella volta che tu hai scritto vagamente, hai scritto molto brevemente altre tre cose, sono tre cose che sono derivate dall'assioma principale.
Ecco, su Wikipedia c'è un punto in cui dice i quattro assiomi sono gli atti umani sono decisi, l'uomo preferisce il tanto al poco, l'uomo preferisce ricevere.
Io ho cercato dappertutto, ma non a parte.
Giuro che li ho trovati. Sono proprio indicati come
Sì, però
quattro assiomi,
Wikipedia.
però te dici è uno solo. In effetti a me sembrano un po' sciocchi questi.
Sì, tutte le volte che io ho trovato gli assiomi della scuola austriaca della prasseologia, è sempre indicato uno. Si possono vedere come assiomi qualche cosa di corollario, ad esempio il fatto che l'uomo apprezzi il non far niente, perché appunto agisce se ha un obiettivo, se vede che un obiettivo è raggiungibile, se non considera raggiungibile un obiettivo, non agisce. Però sono tutte cose legate fondamentalmente a questo principio di base. Quello
Beh,
che
è molto facile anche non agire, è un'azione alla fine.
sì, certo.
Quindi si riconduce sempre
Sì, infatti,
che.
invece tu parlavi della preferenza temporale, mi sembra di ricordare in questi quattro assiomi, ma queste sono tutte cose che sono appunto derivate.
Ok.
Io ho letto la trattazione sulla praseologia di Rothbard, ed è solo uno. Mises, per introdurre questo principio, scrive pagine e pagine e pagine molto interessanti, ma è sempre solo uno.
Sempre solo uno. Perché è così? Vabbè, chiaramente è una discussione un po', l'ho introdotto come una domanda un po' sciocca, ma in realtà quella è una domanda è un argomento fondamentale, perché la economia, secondo la scuola austriaca, è una scienza deduttiva, e quindi tutto quello che si ricava in questa scienza si ricava sviluppando le conseguenze di questo argomento dato per certo, che è un dogma, un assioma, cioè una cosa vera a priori di cui non possiamo, autoevidente.
Sì,
autoevidente. In altre parole. Per cui non c'è bisogno di dimostrarlo, un po' perché non siamo incapaci di farlo, ma anche perché non ne sentiamo la necessità, essendo appunto autoevidente, non avendo possibilità di smentite. La prima possibilità di smentite è che c'è anche chi non fa niente, non agisce, in realtà anche non agire è un'azione.
Entra. Sono discussioni molto articolate anche su questo, sì.
Certo.
Il fatto che uno agisca in maniera irrazionale, o comunque è stupida, o tutto. Tratta anche tutti questi casi, von Mises, all'interno.
Certo, certo. Quindi dimostra che questa è una verità non smentibile, senza possibilità di essere negata, ed è come A uguale ad A, oppure B è diverso da A, cioè verità autoevidenti. Da qui si ricava, quello che a me colpisce molto è il fatto che ci sia una scienza che da qui ricava, da questo assioma, da questo argomento fondamentale, ricava tutto, come conseguenza, tutto quello che c'è da sapere, chiaramente in maniera molto articolata e non stupida, logicamente, anzi con molta capacità, ricava tutto quello che c'è da sapere sull'economia. Noi abbiamo delle scienze, e non tutte le scienze sono così, la matematica è così, ma non tutte le scienze sono così, le scienze fisiche, la medicina, la botanica, la biologia, la maggior parte delle scienze che abbiamo sono scienze che non ricavano le loro verità, che poi forse non sono nemmeno verità, ma insomma non ricavano i loro argomenti dalla deduzione, ma dall'induzione, dall'osservazione della realtà, e da ricavare da questo delle leggi. La medicina fa così, la botanica, no? Fanno così, la geologia fanno così. E quindi la mia domanda è: perché l'economia è così diversa dalle altre scienze da ricorrere a un metodo estremamente importante, che le dà una dignità superiore alle altre scienze, che è il metodo
di
è chiaro che tutto quello che si deriva da questa verità è verità in se stesso, no?
Cioè, questa è un principio della logica: se tu parti da una cosa che è vera e hai una conseguenza, sicuramente quella conseguenza è vera, sì.
Si è dedotto correttamente, ma noi diamo per scontato che, o almeno per quello che possiamo capire, tutto quello che viene derivato è derivato applicando correttamente e coerentemente la logica, e quindi tutto quello che ne discende ha la dignità di verità, mentre la medicina non ha questa dignità, perché se io scopro che non lo so, il colera è dato dal bacillo del colera, questa non è una verità. Credo che sia così, ho l'evidenza che è così, ma non è verità, è una cosa molto probabile, quasi certa, ma nessuno impedisce di pensare che un domani il colera possa venire da altre cose. Non lo sappiamo, non è certo. Così come non è certo che tutti i pesi cadano verso il centro della Terra, perché nessuno può escludere che ci sia un caso in cui questo non succede. E a volte, infatti, questi casi strani ci fanno scoprire altre verità. Quindi,
sì, per adesso non si sono trovate delle eccezioni alla legge di gravità.
Però potrebbero esserci.
Qui sulla Terra, sì.
Potrebbero esserci. Mentre quello che deriva dagli assiomi con l'applicazione corretta della logica è indiscutibile, è verità. Allora, perché l'economia ha questa dignità così particolare? Adesso ti lascio parlare, scusami se ho parlato
così. Parli di dignità, fai questa differenziazione, però effettivamente tutti i campi scientifici sono delle indagini per avanzare nella conoscenza di come funzionano certi fenomeni. Questo è vero sempre, cioè l'uomo indaga dei fenomeni per cercare di capire e trarne delle regole che siano di utilità per fare delle previsioni. Ok? Può prendere delle decisioni quando ci si trova in certe situazioni. Questo è vero sempre. Quindi l'economia, come dicevo l'altra volta, ha questo obiettivo, si occupa di cose economiche alla fine. Economiche vuol dire quelle grandezze alla fine che vedi sempre nominare nell'economia, tipo l'occupazione, il PIL, i vari indici che ci sono, la qualità della vita, i mercati, eccetera. Quindi l'economia ha l'obiettivo di studiare come interagiscono le varie parti che formano l'economia in modo da poter trarre delle conclusioni che siano corrette, appunto, permettano anche di suggerire delle decisioni corrette per l'obiettivo che ci poniamo, che teoricamente dovrebbe essere il benessere della società, la prosperità della società. Ecco, nel voler esaminare questi fenomeni e quello che si riscontra non è tanto devo usare la logica deduttiva perché mi piace la logica deduttiva, ma perché non c'è un metodo migliore. Ok? Cioè, altri sistemi, non sistemi che, ad esempio, studiare i dati storici, come dati, sì, in economia si parla di dati storici più che dati empirici, perché tu quello che puoi sapere dell'economia sono avvenimenti nel passato, puoi vedere che cosa è successo in certi particolari casi, in certe situazioni, in certi luoghi. Però da questo non puoi, è molto difficile tirar fuori una regola generale, perché essendo appunto un sistema complesso in cui sono all'opera sempre nei sistemi economici tante forze che spingono in direzioni diverse, è molto difficile dai dati estrapolare un qualcosa che abbia un senso generale. Ok?
Sì, è molto
E,
chiaro.
mentre per le altre scienze, per quanto complicate come la medicina, è possibile in qualche modo isolare i fenomeni, mentre in economia no, proprio per la definizione di cos'è l'economia. Cioè, in microeconomia è evidente che in quel caso si possono fare delle previsioni a volte anche piuttosto precise, perché si tratta di comunque di un fenomeno molto limitato in cui le variabili sono abbastanza chiare, in genere si comportano in modi che sono più prevedibili rispetto a un'economia di un'intera società. Ma appunto in macroeconomia è molto difficile isolare le varie cause che agiscono in modo da poter distinguere cosa è una causa e cosa è un effetto. Ok? Per fare un esempio molto stupido, immagino
A
che
me
tutti siano
piacciono gli
d'accordo
esempi
che
stupidi.
consumando più di quello che si produce si finisce male, nel senso che si finisce in miseria, bancarotta, eccetera. Se andiamo a vedere nei casi storici, non è detto assolutamente che sia sempre così, anche perché non è facile isolare dei casi in cui poi non sono intervenute delle altre cause. Ad esempio, vediamo qualcuno che si è comportato in questo modo, però gli è successo un qualche evento che in realtà ha cambiato la sua condizione economica, è imprevedibile ed è difficile tenerne conto. Quindi uno che volesse potrebbe anche dire: no, ma quello si è comportato in quel modo lì, ha consumato più di quello che produceva, hai visto com'è finito bene. Però in realtà stai trascurando, perché appunto non è facile individuare, adesso nel caso un individuo ma magari lo è, però è successo qualcos'altro. Ecco, per dire, noi, una delle leggi dell'economia più note è la legge della domanda e dell'offerta, anche più comune, no? Riscontrabile nella vita di tutti i giorni. Penso che tutti sarebbero piuttosto convinti della legge della domanda e dell'offerta. Però è difficile
Sì.
dire se aumenta il prezzo di una certa cosa di 10 euro, cosa succederà al consumo di quella cosa, al mercato di quel particolare bene? Ecco, non è possibile dare una risposta precisa, quantitativa, a priori. Altrimenti dire, se aumenta la domanda, noi siamo tutti convinti che se aumenta la domanda di un bene, tendenzialmente questo porterà a un rialzo dei prezzi. Ok? Ma sì, nelle situazioni reali possono esserci tante cose concorrenti che in realtà tu dici, aumentata la domanda, i prezzi sono calati. In realtà sono calati perché ci sono delle cause che stavano agendo contemporaneamente che in realtà stavano portando all'abbassamento dei prezzi. Quindi capisci perché è difficile dall'esame dei fatti storici, pur in questi casi molto semplici, in cui magari nella maggior parte delle volte lo è, però è difficile trovare una legge generale andando a vedere dei casi storici. Per una cosa, come quella di dire se aumenta la domanda di aumento dei prezzi, di cui siamo convinti tutti, ok? Che è piuttosto semplice e non controversa. Quindi, anche se appunto non possiamo fare delle verifiche sperimentali, certe, anche se non possiamo fare previsioni quantitative, come dicevamo l'altra volta, appunto perché non ci sono costanti universali nell'economia, non per questo non possiamo progredire nella conoscenza e ad arrivare a delle formulazioni, a delle idee che sono di validità generale, che ci permettono, poi ci sono utili.
Sì.
Ok?
Sì.
Poi un'altra cosa volevo dire, ecco, intanto il fatto dell'assioma, si parte dall'assioma, sembra che sia questo il punto principale. No, in realtà è l'economia come sviluppata dagli austriaci parte da un solo assioma, da una cosa autoevidente. Non è tanto il fatto che si parte da un assioma, è il fatto che si parte solo da quello. Cioè, alla base, quello che è necessario per tutto il processo è solo quella cosa lì autoevidente. Cioè, non c'è bisogno di nulla di più. È questo il fatto notevole. Non il fatto che ci sia un assioma alla base. È il fatto che l'unico punto di partenza, infatti Rothbard dice, se non credete che uno possa costruire tutta questa teoria economica a partire da un fatto così semplice, andate a vedere che cosa ha fatto von Mises. È quello incredibile, che c'è bisogno solo di questa base, quando c'è la capacità di ragionare, che appunto, ti dicevo, è una cosa difficilissima trarre queste conclusioni e che comunque è legata al fatto di sapere interpretare la realtà come la si sperimenta. Okay? Cioè, non sono cose banali fare quei ragionamenti, anche
no, assolutamente.
Sono in grado, certo, di farlo. E questo è stato
certo,
in modo particolare, altri prima di lui. Ma poi appunto nel Novecento, siccome si parlava moltissimo di questi metodi scientifici, di anche applicazione della matematica a tante cose, è per questo che è sorto questo problema, questo fatto di dire ma non usate la matematica. In passato non sarebbe stata una domanda particolarmente sentita. Ecco.
Questa della matematica, perché questo è un tema abbastanza non importante, credo, però molto noto, questa discussione sulla matematica. La scuola austriaca è stata accusata di non essere niente, è stata osteggiata perché non usa la matematica sostanzialmente.
Ma no,
la base
è stata osteggiata per quello che dice. Dopo bisognava, siccome tu hai una scuola che arriva a dire che il libero mercato è il miglior contesto per la prosperità della società, inclusi i più deboli, e una scuola che sconsiglia l'intervento statale dell'economia in massimo grado, cioè non c'è nessun'altra scuola che arriva al punto della scuola austriaca. La scuola austriaca è contraddistinta dal fatto che è a favore di uno standard auro o comunque o addirittura la libertà monetaria. Se non possiamo avere la libertà monetaria, almeno lo standard auro. Cioè al fatto che la moneta debba essere oro, che quindi lo Stato debba stare lontano anche il più possibile dalla produzione di denaro. Quando tu dici delle cose simili, è questo il motivo per cui sei ostracizzato. E si trovano, si cercano tante scuse. Ma anche la teoria di Keynes, alla fine, dopo è stata messa in formule matematiche, Keynes un po' ne parlava, però alla fine le teorie macroeconomiche sono omogenee alla teoria storica, cioè sono dello stesso tipo. Infatti cercano risposte alla stessa domanda. Dicevo, la domanda alla finale è quella: perché si verificano le crisi economiche, cioè questi fenomeni ciclici di espansione e di crisi dell'economia. Quindi tutto è mirato, cioè partiamo dall'assioma, dal fatto che l'uomo agisce coscientemente verso degli obiettivi che si pone individuali, per arrivare a spiegare perché si verificano questi fenomeni globali su larga scala di espansione seguito da crisi, e quindi qual è il modo migliore per prevenire e controbattere le crisi.
Ok, con questo credo che abbiamo, almeno a me hai soddisfatto la mia curiosità, e credo che, spero che sia stato abbastanza chiaro. Però mi viene questa domanda a questo punto: le altre scuole, tu ci accennavi alla scuola keynesiana, non hanno questo stesso approccio? Non so, adesso mi fisso molto su queste cose
dell'aspetto deduttivo. Sono veramente poco, nel senso che non è questo il punto. La matematica è stata tirata in ballo per cercare di ammantare di scientificità una cosa che ce n'aveva poco, ecco. E siccome alla gente quando si vedono tutte queste formule, questi ragionamenti matematici, danno un po' l'impressione di essere seri. In realtà, delle volte io ho visto dei matematici che facevano, mi viene da dire, facevano un po' ridere, nel senso che alla fine, per mettere in una formula, tu devi fare l'ipotesi che sia vera una certa cosa che in ambito macroeconomico non hai nessun motivo di ritenere che ci sia un certo tipo di comportamento. Una certa curva, ad esempio, se tu vuoi fare un modello per la domanda, stabilire che la domanda è una certa cosa, segue una certa funzione, ma perché non è, appunto, ci sono delle ipotesi sotto che sono del tutto arbitrarie, e quando tu applichi un modello matematico che non rappresenta bene i fenomeni che tu stai cercando di indagare, alla fine arrivi a risultati che non vogliono dire assolutamente nulla.
Passiamo allora a questo argomento. La scuola austriaca delle leggi per deduzione deriva delle leggi arriva delle previsioni di quello che può succedere in un certo ambito economico, in certe situazioni. Ci sarà una verifica, no? Come facciamo a sapere di averci preso? C'è una verifica, no? La verifica penso che sia un momento molto delicato, perché nel momento della verifica tu in realtà devi scegliere tante cose, devi scegliere cosa verificare, devi anche capire se gli strumenti che tu utilizzi per fare queste verifiche sono corretti o no, perché potresti, per esempio, identificare alcune cose in maniera sbagliata, e quindi tutte le due, non so, pensare che una certa economia sia un'economia di libero mercato, mentre non lo è. Noi abbiamo avuto una discussione ieri su questo. Quindi è chiaro che anche la verifica ha bisogno di avere un fondamento molto solido. Come viene fatta la verifica nella scuola?
Tu una verifica la fai quando una cosa non è evidente. Se tu parti da una cosa che è vera e fai vedere, dimostri che un'altra cosa è conseguente, quella cosa è già vera. Cioè, le verifiche si fanno per cose che non sono evidenti. Altrimenti, ma anche questo in fisica, non c'è bisogno di verificare. Tutte le volte che dici faccio un esperimento è perché non c'è un consenso a priori sul fatto che la cosa sia evidente. Quando una cosa è evidente non c'è bisogno di verificarla. Quindi il modo in cui, l'unico modo in cui si accetta per vera la teoria austriaca è se uno concorda che il ragionamento è effettivamente corretto. Quindi non c'è altro metodo se non la capacità umana di riconoscere un ragionamento che è fatto in modo giusto, nel senso che è effettivamente vero che una certa cosa consegue dall'altra. E, sì.
Anche Tolomeo come... era convinto di essere...
Chi?
Tolomeo. Era convinto, il ragionamento che portava alla teoria geocentrica dell'universo, sì. era una teoria assolutamente fondata. Però dopo abbiamo tutti abbandonato. Perché la scuola austriaca? Chi ci dice che la scuola austriaca non sia nella fase tolemaica in cui siamo convinti che tutto funzioni, ma in realtà non è così?
Il sistema tolemaico, questo, a parte che appunto si fa un'analogia con il sistema tolemaico che non è centrata, cioè, il sistema tolemaico funzionava benissimo, uh-huh. E, anzi era di una precisione che per tanto tempo è stata inarrivata anche appunto dopo Copernico, solo con Kepler si è arrivati a una precisione, a una facilità addirittura migliore di prevedere la posizione dei corpi celesti. E, non è che la visione tolemaica sia sbagliata, senz'altro la visione eliocentrica è una visione più semplice e ha bisogno di meno cose per spiegare gli stessi fenomeni che si vedono, che si riscontrano, e quindi preferiamo dire che la Terra e gli altri pianeti girano intorno al Sole. D'altra parte, quando tu hai dei corpi che si muovono in qualche cosa che è tipo vuoto...
Però non ne siamo sicuri, tu stai sottintendendo.
No, ma è proprio la definizione di partenza su cui ci dobbiamo mettere d'accordo. Perché mm-hmm. in cinematica il movimento di un corpo rispetto all'altro dipende appunto dal sistema di riferimento. E tu puoi dire a seconda del punto di osservazione in cui sei che ti stai muovendo tu, si sta muovendo un corpo rispetto a te. Poi certamente mettendosi in un sistema di riferimento con fermo il Sole, i fenomeni del sistema solare sono molto più facilmente spiegabili, per cui riteniamo che sia è molto sensato assumere questo, ma altrimenti cosa vuol dire che uno si muove? Sì, certamente se una cosa che si dice, lo dicevamo anche ieri, non ci sono prove che la Terra effettivamente compie un moto di evoluzione attorno al Sole, almeno non le prove che la gente comune pensa che ci siano, ma no, è semplicemente che quello è un modo molto più semplice, più predittivo di calcolare le posizioni dei pianeti, così le posizioni dei pianeti di altri corpi, così come le vediamo. Ma il sistema tolemaico è una roba bellissima. E appunto, come dicevo ieri, c'era l'obiezione più forte che c'era per il sistema eliocentrico, a cui non era sicuramente opposta la Chiesa, perché tutta la storia di Galileo è stata raccontata in una maniera che non è esattamente esatta. C'è il problema della Luna, perché dice: se si muove la Terra, come mai la Luna le va dietro? Era difficile dire che fosse il Sole fermo e la Terra in movimento. Non è intuitivo. Cioè, l'uomo sulla Terra vede il Sole che si muove. A parte che il movimento del Sole intorno alla Terra, quello è dovuto alla rotazione terrestre e non alla rivoluzione attorno al Sole. Mm-hmm. E quindi sono già due cose molto diverse. Ecco, se la Terra non ruotasse su se stessa, dovrebbe dire che il Sole ruota a una velocità incredibile in un giorno attorno
anche, alla Terra. E anche tutto il resto dell'universo.
Poi certamente...
E anche tutto il resto dell'universo, però se noi prendiamo come sistema di riferimento la Terra, è chiaro che l'universo
lì. Sì, ma questo stiamo parlando delle moto di rotazione, del moto di rivoluzione. Noi vediamo gli altri pianeti, se li mettiamo tutti su un piano, su un'ellisse, ognuno su un'orbita ellittica, il Sole è al centro di del fuoco, insomma, diventa una cosa semplicissima. E quindi a quel punto sì, si è abbandonata la visione geocentrica, ma prima di cioè, appunto, sei in una situazione con la Luna, non è banale dire che è il Sole al centro del sistema solare.
No, no, infatti
ci sono state le osservazioni di Galileo, soprattutto sulle lune di Giove, che effettivamente seguivano Giove, e quindi sì, sembrava plausibile che se le lune seguivano Giove, anche la Luna seguisse la Terra pur muovendosi.
Ok, poi arriva.
Il motivo della condanna a Galileo fu tutto una
questione. No, ma lasciamo stare, non entriamo in questo, magari un'altra volta, che è interessantissimo. Chiamiamo anche Babini. Chiamiamo
sì,
anche
però
Babini
qui chiamiamo in modo.
Però la domanda era: scusami, nel momento in cui noi abbiamo dedotto da una logicamente che. Abbiamo costruito il sistema tolemaico, il sistema dell'universo sulla base di deduzioni logiche, c'è stato poi un momento in cui questa visione è stata completamente ribaltata, abbandonata, accantonata in nome di una e sotto la pressione di una visione migliore, almeno più efficace, più semplice, non diciamo più giusta, però più semplice. La domanda che ti faccio io è: non succede questo, non può succedere questo, cosa ci dice che anche l'economia austriaca non sia il sistema tolemaico e che invece ci siano dei sistemi che descrivono meglio la realtà? E con questa domanda chiuderei, volevo una risposta su questo.
Sì, ma perché ci facciamo questa domanda? Noi tutte le volte cerchiamo di,
a quest'ora delle nove,
di giungere alla miglior conoscenza che possiamo, poi è sempre possibile che la conoscenza migliori ulteriormente, ma non siamo sicuri di essere arrivati al fondo. Certamente nelle cose, almeno che diciamo adesso, ci sembra che siano abbastanza utili a interpretare quello che succede, che è successo in passato, e che quindi può avvenire in futuro se si continuano a applicare certi tipi di misure. Non so, non c'è nessun'altra risposta, no,
perché eri tu che dicevi che la verifica sperimentale alla fin fine non aveva tanto significato, perché una volta che queste verità una volta che queste leggi venivano definite secondo un procedimento logico corretto, diventavano delle verità.
Sì, che sono un ragionamento logico corretto, sono evidenti
quella, anche. Per quella è nata la mia domanda, capisci?
Non sì, ma la verifica sperimentale non è fattibile per il tipo di sistema che c'è, cioè nel senso che tu non puoi isolare appunto delle singole cause, dei singoli effetti. Nei sistemi reali economici che ci sono, per cui appunto non puoi, una verifica sperimentale è sempre di questo tipo. Io prevedo che una certa grandezza al tempo T sarà un certo valore. Mm-hmm. Questo non lo puoi fare in economia, appunto perché non ci sono costanti. Il motivo per cui ci sono delle leggi in fisica per cui è possibile prevedere al tempo T dove sarà una certa grandezza, è perché appunto ci sono delle costanti che regolano il comportamento nel tempo. Ok? Tipo se io vado a una certa velocità, allora dopo tot tempo sarò arrivato nella posizione che è tot metri dopo quella a cui ero prima, no? E come ti dicevo, invece, se in una città aumenta di 10 euro il prezzo delle patate, non è detto che l'effetto sia lo stesso di un'altra città in cui è aumentato 10 euro il prezzo delle patate.
Non c'è, però l'economia dovrebbe servire.
Che nel tempo
però l'economia dovrebbe servire proprio a questo, a capire la causa e prevederla magari e stabilire anche come fare per evitare i problemi.
Sì, ma l'economia ti può dire che se aumenta il prezzo succederanno certi tipi di cose, ma non ti può dire esattamente nel tempo o in quale tempo, in quale quantità si verificheranno questi fenomeni. Ma questo non vuol dire che non possiamo sapere molto e molto di significativo riguardo all'economia. Ok? Mm-hmm. Però appunto non è detto che una causa che sembra uguale, però se vai a vedere dei fatti storici, qua è successo una cosa, qua non è successo un'altra. Perché sotto c'erano anche delle altre cause che non sono mai separabili nell'esame di fatti storici. Non puoi metterlo in un laboratorio, fare un esperimento con l'economia, come si fa con delle grandezze appunto che sono, come dicevamo l'altra volta, omogenee, cioè se tu hai 10 grammi di un certo metallo, di un certo composto, li fai reagire, ti daranno sempre tot grammi di un altro composto. Quelli sono sempre uguali. Tu hai a che fare con degli uomini che hanno, fanno delle, prendono delle decisioni individuali, verso degli obiettivi individuali. Nonostante questo, che può sembrare una cosa molto aleatoria, molto imprevedibile, in realtà ci sono e si possono trovare delle leggi generali, che sono le leggi dell'economia, ad esempio la legge della domanda e dell'offerta, il ciclo di interpretazione del ciclo economico, certi teoremi sul denaro. Si possono dire delle cose.
Che derivate, siccome sono derivate logicamente, in maniera corretta, sono verità e quindi...
Ma no, sono tu mi vuoi far dire delle cose che non...
No,
tu le...
Sto cercando di capire se...
Se noi credessimo assolutamente, perché no, sei sempre... pronti ad aggiustare il tiro, però poi dopo, quando tu stabilisci queste leggi e poi vai a interpretare i fenomeni storici, dopo certe cose che sembravano inspiegabili diventano chiare, certe reazioni causa-effetto, cioè che cosa ha causato un'altra cosa, diventa molto chiaro a chi ha ragionato sulla teoria. C'è un bellissimo discorso di Rockwell in cui racconta questa cosa. Lui dice a un pubblico di gente che ha studiato l'economia, che ha incontrato e poi studiato l'economia austriaca: vi ricordate, è come quando mettete gli occhiali per la prima volta, cioè vedete delle cose che erano davanti a voi e non le avevate mai viste prima. E a chi non ha ragionato su questi fenomeni economici avvengono delle cose, sembrano tutte casuali, random, non sei capace di trovare delle regolarità, come è vero per tutti i fenomeni che non conosci. E una volta che hai ragionato sull'economia austriaca, tante cose che sembravano inspiegabili, che tanta gente, anche economisti di fama, non riescono a spiegare, invece diventano molto chiare. Se riusciamo un po' ad andare avanti, almeno diamo un senso a quello che stiamo dicendo, sennò qui stiamo parlando in teoria di cose senza poi... aver parlato dell'oggetto della questione.
Sono assolutamente d'accordo. Io personalmente avevo bisogno di chiarire queste cose, penso, spero che siano, fosse sia stato utile anche chi ci ascolta e chi ci ascolta.
No, visto che sono domande che molta gente si pone. Secondo me prima bisogna approfondire le cose, poi dopo ci si pone anche delle domande di questo tipo, su perché si dice che è una scienza deduttiva, eccetera. E sì, sembra che interessino molto le persone, noto che c'è un notevole interesse, però a volte sembra che lo si prenda dalla parte sbagliata, con anche questo fatto di partire da un assioma. No, la cosa significativa è partire solo da quello. Cioè non c'è bisogno di nessun altro, nessun'altra cosa, ecco, per avere la verità.
Va bene, siamo a mezzanotte.
Già a mezzanotte? Sì. Abbiamo fatto
le nostre mezz'ora.
Volevo parlarvi della teoria del valore, che appunto è
questo
uno dei pilastri dell'economia, tutte le scuole di economia, e dove l'economia austriaca comincia a differenziarsi in maniera molto netta.
E io sono ansioso di sapere questa cosa.
No, anche immagino che tu sappia bene, però è un punto estremamente importante. Ragionare su quello è appunto l'obiettivo, quello di spingere la gente a farsi delle domande e a ragionare autonomamente su questi concetti.
Ho leggiucchiato un po', e quindi è importante, secondo me, anche per me, parlarne, insomma, avere un'idea chiara di che cos'è. Lo facciamo un po' alla volta. Direi il martedì prossimo, se non ci sono ostacoli, quest'ora, cose serali. Ti ringrazio tantissimo. Ci stanno seguendo, ci sono parecchie persone che ti seguono, alcuni
non... A quest'ora non credo, ma magari.
A quest'ora non tanti, prima c'erano un paio di persone, ma questo in realtà molti lo seguono via podcast, scaricano il podcast e lo ascoltano magari in palestra, quando sono in macchina, quando viaggiano. È un modo molto utile di impiegare il tempo. E quindi, e poi alcuni mi hanno chiamato per complimentarmi, sono molto contento di questo. Sono contento di aver trovato te, soprattutto perché non è che si complimentano a me, ma perché tu hai risposto alle cose in maniera chiara, che è piaciuta molto.
Benissimo, ti ringrazio molto.
Io ti giro questi complimenti perché è giusto così. Va bene? A martedì prossimo. E poi
buonanotte.
Noi
buonanotte.
Ci organizziamo per fare un bel programma delle prossime chiacchierate / lezioni. Buonanotte a tutti, buonanotte anche buonanotte. A te. Rimani un secondo che intanto abbiamo salutato tutti. A martedì prossimo.